Inizia oggi l'ultima parte del corso, che è quella che riguarda diritti e libertà. È dedicato la prossima settimana e quella ancora dopo. Ed è una parte complicata. Per quale motivo? Perché in Costituzione voi trovate la testa di tutti i diritti che noi possiamo rivendicare di fronte a un giudice e dire al giudice: guarda, c'è una legge che mi limita ingiustamente il mio diritto, solleva la questione la Corte Costituzionale. Quando noi rivendichiamo un diritto, tendenzialmente facciamo un'operazione complessa, perché il diritto è basato sulle leggi. Ci sono leggi, certe volte regolamenti, che sono molto dettagliati, pensate a qualsiasi cosa. Diritto di telefonare. C'è un diritto di telefonare. Ma dove è disciplinato? C'è leggi sulla comunicazione, sui telefoni, e la testa di tutto questo sta in un articolo della Costituzione, esattamente il 15, che parla di libertà di comunicazione. E se voi avete un problema col vostro fornitore di servizi telefonici, non andate alla Corte Costituzionale, anche perché non vi lasciano entrare. Avete un rapporto contrattuale. Questo rapporto contrattuale è garantito da una legge. Questa legge, per esempio, nomina un'autorità per le comunicazioni che vigila su questo spezzone di mercato. Ma può essere che l'autorità, come spesso fa, non vi risponde, e che il vostro diritto sia basato su un contratto che sia leggermente abusivo, e che voi dovete trovare la base legislativa di quel contratto, scoprire che quella base legislativa, come spesso capita, fa gli interessi del fornitore di servizio, non i vostri, andare dal giudice e dire: giudice, questa legge è illegittima perché non protegge il mio diritto alla comunicazione, che trova la sua testa dentro l'articolo 14 della Costituzione. Allora, vedete, la cosa davvero misteriosa è che noi abbiamo un certo numero di articoli della Costituzione che vanno, diciamo, dal 13 al 52 più o meno, una quarantina di articoli, che sono la testa di vari diritti, in 42 articoli, e poi abbiamo un corpo legislativo fatto di decine di migliaia di leggi, codici, articoli, eccetera, che danno concretezza, strumenti a questi principi scritti in Costituzione. E questo, voi capite, significa anche la difficoltà di fare un pezzo di corso sui diritti, perché si rischia di parlare di principi, non delle cose concrete, mentre i diritti sono delle cose concretissime, anzi sono le cose più concrete, quelle a cui noi siamo più interessati. Fin dei conti, che a noi, che come si eleggono i senatori ce ne frega il giusto, come si elegga il Presidente della Repubblica, sì, è una questione più estetica che una questione che ci coinvolge direttamente. Quello che ci coinvolge direttamente è avere la tutela dei nostri diritti in Costituzione, e quindi poter contestare non solo i comportamenti delle persone e delle autorità, ma anche la legge che limita i nostri diritti. C'è una distinzione che andrebbe fatta, anzi di solito, questa è la prima lezione di diritto costituzionale, infatti la faccio alla fine, sull'ambiguità del termine diritto. È detto all'inizio, non serve a nulla, naturalmente, no? Anzi, forse ve l'ho fatta, che diritto è una parola anfibologica, che vuol dire molte cose. Voi studiate diritto, c'è il diritto costituzionale, voi avete un diritto, e poi si parla del diritto dell'Unione Europea. Tutti contesti diversi, ma la lezione dommatica che si fa all'inizio è questa: il diritto bisogna distinguere due significati, il diritto in senso oggettivo e il diritto in senso soggettivo. Il diritto in senso oggettivo è fatto dalle norme giuridiche di un ordinamento, per cui è sinonimo di ordinamento giuridico. Il diritto in senso soggettivo sono le nostre pretese di quelle cose. Abbiamo il diritto a. Avrò il diritto di non essere disturbato di notte da Vodafone che vuole propormi il nuovo contratto? Ho il diritto di posteggiare la macchina in un posto che non sia troppo lontano dal mio posto di lavoro? Ma c'è un sacco di cavolate che noi possiamo esprimere sotto forma di rivendicazione. Perché questa cosa, secondo me, non va fatta all'inizio, ma non si dovrebbe fare forse mai? Ma perché questa distinzione è una distinzione un po' fasulla. Perché in strada, su una via sbagliata, che è quella di pensare che esistano diritti in senso soggettivo, nostre pretese, che siano scollate dai diritti in senso oggettivo, l'ordinamento giuridico. Questa è una visione idealistica che porta la nostra cultura contemporanea a parlare senza arrossire, per esempio, dei diritti umani. Cosa sono i diritti umani? Ma non si sa. Diritti umani sono i diritti essenziali dell'uomo che devono essere protetti. Sì, ma da chi? Perché questo è il problema. Se noi non abbiamo il diritto oggettivo che ci dia una protezione alle nostre pretese, le nostre pretese appartengono al mondo della poesia, della metafisica, della retorica, del bel pensiero positivo. Oh, quanti bei diritti mi sento di avere. Ma non da parte del diritto in senso giuridico. Senza una protezione giuridica i diritti non esistono. Per cui parlare dei diritti dell'uomo bisognerebbe portare a dire su quali basi stai rivendicando i diritti dell'uomo. Noi abbiamo dei diritti nel nostro paese che sono diritti costituzionali, ordinamento giuridico, diritto in senso oggettivo. Fuori dal nostro paese abbiamo dei diritti? Sì, nell'ordinamento dell'Unione Europea abbiamo un certo tipo di diritti. Nella Convenzione dei diritti dell'uomo, di cui noi siamo parte come Stato italiano, la Convenzione del diritto oggettivo, ci sono alcuni diritti che sono protetti da una Corte, che è la Corte di Strasburgo. Nel mondo della globalizzazione noi abbiamo diritti? Ma per carità, non prendiamoci in giro. Non prendiamoci in giro, fate causa a Google perché non dà un servizio adeguato o perché vi frega i dati quando voi fate una ricerca. Come la fate una causa a Google? Allora uno dice, quello è un diritto umano alla protezione delle proprie informazioni. Sì, grazie. E cioè? C'è un personaggio strano che si aggira nella cultura contemporanea che si chiama Slavoj Žižek, non so se l'avete mai incappato, che è un filosofo, marxista duro, sloveno, ma si occupa anche di cinema, e che è uno un po' eretico, infatti me gusta mas. È eretico nel senso che ogni tanto dice, va bene, adesso questo sacchettino pieno di cose puzzolente la butto su qualcuno di questi concetti buoni. E ha fatto un piccolo libricino che purtroppo non si trova più, Reset, l'edizione, poche pagine, contro i diritti umani. E si intitola così, bellissimo, contro i diritti umani. E dice, vedete, i diritti umani sono un'invenzione del mondo occidentale. Il mondo occidentale, quando c'è qualcosa di cui non sa cosa farsene, per esempio i medicinali scaduti, il latte scaduto, i cibi scaduti, i vestiti usati, li regala il terzo mondo. Il terzo mondo infatti è un posto dove anche i nostri rifiuti vengono gentilmente depositati. E tra le cose che a noi non servono ci sono i diritti umani. Perché i diritti umani noi ci servono? No, perché noi abbiamo i nostri diritti costituzionali. E quindi noi regaliamo queste cose che non ci servono al terzo mondo. Abbiate i nostri diritti umani. E poi concludeva sto libricino, che ho lessi qualche anno fa ma mi è rimasto impresso, dicendo, vedete, poi noi andiamo a controllare se loro stanno usando bene i diritti umani. Se non li usano bene i diritti umani, allora interveniamo e li bombardiamo. E facciamo una piccola guerra umanitaria per salvare i diritti umani. E lui è un po' sfottente, ma dietro a questo ragionamento un po' sfottente c'è quel tanto di acido muriatico che secondo me noi dovremmo sempre portare come dose giornaliere e ogni giorno prenderci una goccia di acido muriatico per sturarci le arterie da tutto quello che si è depositato, no? Di concezioni stupide, di pregiudizi, anche di ideologie calcificate. Sui diritti ce n'è un pacco. Un pacco vero e proprio. Noi abbiamo una definizione di diritti? Innanzitutto, vedete, si distingue tra diritti e libertà. Anche la parte del nostro meraviglioso, stupendo e unico manuale c'è una parte su diritti e libertà costituzionali. E già questo è un problema di lessico che è pregiudicato da un approccio culturale, un approccio anche ideologico. C'è una differenza tra diritti e libertà. Se noi vivessimo in America potremmo tematizzarlo come differenza fra freedom e liberty, che non sono la stessa cosa, anche se noi li usiamo come sinonimo, no? Anzi, noi abbiamo anche la sintesi, è un diritto di libertà. Dietro c'è una costruzione di ideologie. E niente di male, perché i diritti sono costruzioni storiche. E sono costruzioni storiche che si sono progressivamente depositate. Da quando nasce l'idea che noi abbiamo dei diritti, noi umani, o delle libertà? Secondo voi in uno Stato assoluto o quello feudale esistevano diritti e libertà? Esistevano privilegi. Privilegi sì, privilegi anche obblighi. E questi erano fissati dal Signore assoluto a suo piacimento. Ciò che piace al principe ha valore di legge. Ve lo dico in italiano, permettetevi a vostro agio. Frase latina. E questa è l'idea che voi, i nostri avi, non potevano rivendicare diritti. Al massimo potevano dare al principe, cioè, scusa, ma io ho qua di tuo nonno un foglio che mi dice che io sono esente da questa gabella. Sperando che il principe dica, va bene, rispetto la volontà di mio nonno, perché il principe può anche dire, e a me che me frega, che sono mio nonno, dammi quel pezzo di carta, non ce l'hai più. E tu che cosa potevi fare? Cioè, che strumento ti dava il diritto oggettivo contro il sovrano absolutus? Nessuno, perché il sovrano è per l'appunto absolutus, cioè libero da legami con il diritto oggettivo, è lui il diritto oggettivo. Diciamo che così becero il mondo forse non è mai stato, ma abbastanza così sì. E l'inizio della rivendicazione dei diritti non è neppure una rivendicazione dei diritti contro il sovrano, ma l'inizio della rivendicazione dei diritti è fatta chiamando il sovrano a tutela dei privati, perché che il sovrano spadroneggi, essendo il padrone, capita, ma che spadroneggi l'altro mio vicino, che ogni giorno passa a casa mia e dice bella questa gallina, mi piace, e se la frega, quello è una rivendicazione di diritti che non va dal individuo verso il sovrano, ma va dall'individuo verso l'altro suo vicino di casa e chiama il sovrano ad intervenire a tutela. C'è il meraviglioso dibattito che si sviluppa nell'Inghilterra del 600, secolo complicato in Inghilterra, visto la guerra parlamento contro sovrano, l'esecuzione di Carlo I e Stuart, la dittatura di Cromwell, e poi la rivoluzione gloriosa, che è una rivoluzione gloriosa in nome dei diritti. È lì che comincia una storia diversa dei diritti. E in questa storia c'è una persona che, secondo me, è stata poco capita dai manuali di storia della filosofia, che è Hobbes, che nel teorizzando l'assolutismo, ho già evocato l'immagine del Leviatano, no? E evocava anche l'immagine di un potere sovrano che garantisce gli uomini dagli altri uomini, homo homini lupus, è la base di partenza dello stato naturale, lo stato naturale dove gli uomini sono liberi, e siccome sono bestie, soprattutto i maschi, per una questione di ormoni essenzialmente, l'aggressività è il problema degli umani, e gli umani di conseguenza decidono di fare un contratto con il sovrano, un contratto a favore di terzo, disse Bobbio, dando una forma giuridica a questa cosa, per cui decisero di rinunciare alla loro libertà per dare al sovrano il potere di garantire i loro diritti, ma dove i loro diritti erano i diritti incisi degli altri privati. E quello che è l'inizio del pensiero moderno, uno degli inizi del pensiero moderno, che porta poi al un fenomeno che studierete in storia del diritto italiano, che è il fenomeno della codificazione del diritto. Cioè il sovrano, quando incomincia a capire ed è illuminato dalla ragione, siamo già nel secolo dei lumi, cioè nel 1700, incomincia a fare le grandi leggi sistematiche. Prima di tutto il diritto penale e il diritto civile. Il diritto civile regola i rapporti tra me e il mio vicino, dando eguaglianza delle parti, inizia il tema dell'eguaglianza che è fondamentale per capire i diritti, noi siamo tutti uguali davanti alla legge, siamo tutti persone giuridiche davanti alla legge, la persona, sul principio di eguaglianza la prossima settimana vi annoierò abbastanza, la persona giuridica è una grandissima invenzione, è una maschera la persona. E noi siamo tutti uguali perché siamo tutti mascherati davanti al sovrano. E il diritto penale riguarda ancora una volta i rapporti tra privati, dove non è il consenso la regola, il contratto, l'accordo, la parità delle parti, ma dove la regola è la protezione dei beni, la protezione della vita, delle proprietà e così via, dagli attacchi degli altri privati, dagli altri lupi. Capite? E la prima rivendicazione dei diritti, la prima fase dei diritti nasce da lì, anche se poi contemporaneamente si sviluppa quello che era già incominciato con la Magna Carta 1215, che spesso viene indicato come il l'antesignano della storia delle carte costituzionali, ma tale non è, la Magna Carta è un patto feudale tra i signori feudali e Giovanni Senza Terra, fratello cadetto di Riccardo Cuor di Leone, che per dimostrare di avere un cuor di leone è andato a giocare alle crociate e ha lasciato governare il suo fratello minore Senza Terra, principio del maggiorascato, per cui tutta la terra era dell'erede, il secondo era senza terra e quindi era debolissimo e quindi era ricattabile dai proprietari feudali, i quali hanno detto: senti Giovanni, tu vuoi comandare noi? Non si può parlare di queste cose senza pensare al meraviglioso cartone animato di Robin Hood, no? Servis. Giovanni Senza Terra che si ciuccia il pollicione e con Servis gli dà i consigli. È meraviglioso, non riuscirò mai a separarmi da questa immagine. E Giovanni Senza Terra concede diritti e privilegi ai signori feudali. E quello è un rapporto che si instaura in senso verticale, ma non è un privilegio che ha il popolo nei confronti del re, è un privilegio feudale che hanno i signori feudatari nei confronti del re. Sono due storie che si intrecciano. E rispetto a noi che cosa sono queste storie? Che cosa ci dicono queste storie? In che modo ci guidano nel capire che cosa sono i diritti? Allora io vorrei partire da una prima immagine che ha una sua base storica naturalmente. È comune nel linguaggio nostro parlare di generazione di diritti. Sono generazioni di diritti nel senso che riguarda pretese degli individui, pretese soggettive degli individui, che vengono riconosciute dal diritto oggettivo. Cioè sono storie di pretese, ma anche storie di sovrapposizioni, di strati normativi che danno riscontro di queste pretese. E li ho chiamati, come si chiamano di solito, con degli esempi che ci portano a capire di che cosa si parla. La prima parte, i diritti liberali, sono diritti di prima generazione. In realtà sarebbero già diritti, secondo me, di seconda generazione, perché diritti liberali non sono i diritti teorizzati da Hobbes. Sono una cosa che viene dopo la Rivoluzione francese, viene all'epoca in cui la Restaurazione si dipinge di pensiero liberale e dove il problema non è più il nostro vicino di casa. Intanto la Rivoluzione francese aveva fatto fuori la società basata sulle caste, aveva fatto fuori il mondo feudale, aveva introdotto il principio dell'eguaglianza formale dei soggetti, tutti siamo uguali davanti alla legge, tutti con la nostra maschera. Il problema era diventato l'abuso del sovrano. E i diritti liberali nascono come libertà negative, libertà da intervento dello Stato. Nella nostra Costituzione li troviamo all'inizio, articolo 13, l'habeas corpus, diritto di proprietà del proprio corpo. Locke lo teorizzava come una parte del diritto di proprietà, così come noi naturalmente possediamo i nostri beni, poi come li abbiamo acquisiti lasciamo perdere, e noi abbiamo anche la proprietà del nostro corpo, nessuno ci può arrestare, mutilare e così via. La nostra casa è l'espansione del nostro corpo. Vedremo come anche buffa questa espansione, no? Per cui noi andiamo dal corpo alla casa, in mezzo ci sono un sacco di cose che noi non sappiamo bene classificare se siano cose della persona o cose del domicilio. Però articolo 13 è l'habeas corpus, il 14 è il domicilio, è sempre una proprietà. Il 15 è la corrispondenza, la comunicazione, la segretezza della posta, è sempre nostra proprietà. Lo schema è quello proprietario. La rivendicazione è sempre fatta nel mondo liberale contro lo Stato. È la pretesa che lo Stato esca dalla società, smetta di occuparsi del nostro benessere come facevano le monarchie illuminate ma assolutiste, e si preoccupi soltanto di garantire la sicurezza esterna con l'esercito, la sicurezza interna con la polizia. Lo Stato guardiano notturno è l'immagine del pensiero liberale, diciamo prima metà dell'Ottocento, e il pensiero liberale si immaginava una funzione ridotta dello Stato al minimo, cioè quella funzione di guardiano notturno che protegge il nostro sonno e ci lascia essere liberi da qualsiasi intervento nello sviluppare le nostre relazioni sociali. non si preoccupa delle differenze di fatto, no? Siamo, diceva qualcuno ironicamente, siamo tutti ugualmente liberi di vivere sotto un ponte. Questo è il principio, o di possedere un'astronave, libertà. Questi diritti della prima generazione lasciano una traccia precisa nella nostra Costituzione, non a caso sono i primi, le prime basi del discorso. E arrivano a espandersi non solo nella tutela del diritto alla libertà, della proprietà, scusate, ma anche a tutti i diritti che riguardano la coscienza, il pensiero politico, la libertà di espressione, la libertà di stampa, che sono tutti costruiti come diritti basati sulla pretesa nei confronti dello Stato. Io credo nel mio Dio salame e tu non puoi farmi niente. Se io giro col mio salame così e ogni tanto gli do un bacino e poi mi ginocchio e lo stendo al cielo, tu non mi puoi arrestare. Puoi fare magari un TSO, che è un provvedimento di, come dire, di protezione della salute mentale, dicendo, ma io non sto menando la gente col salame, lo sto soltanto il mio salamino, me lo porto sempre con me. Sarà un po' strano, chi mi può dire che quello non è la mia possibilità di avere una fede? Chi me lo può dire? Chi è l'autorità? L'autorità non deve impicciarsi di queste cose. Pensate in quante cose strane crede l'umanità, no? O ha creduto l'umanità. Non si deve impicciare di queste cose, deve astenersi. Finché io non ho pretese, lo Stato deve astenersi. Io posso pensare quello che voglio, anzi, la libertà di pensiero non è un problema. Se ci fosse la possibilità di scoprire cosa pensa la gente, ne vedremmo delle belle, no? La libertà di pensiero non è un problema. Il problema nasce nel momento in cui il pensiero viene espresso e quindi incide sulla società. Per cui il problema è che cosa credo io, non gli deve fregare niente a nessuno. Il problema è se io voglio essere sepolto quando muoio in salumeria. Questa è una pretesa, capite? Non è che sia molto più strana di tante pretese sulle sepolture, no? La mia fede mi porta a questo. È da ridere, certo che è da ridere, però non è che... Vabbè, lasciamo stare. Quello che comincia a essere una mia pretesa esce dai margini di una libertà tutta negativa, no? La mia libertà di circolazione, che è sacra, è limitata da un sacco di sensi unici, di divieti di accesso, centri storici, ci sono state fatte delle cause. È arrivato alla Cassazione il problema se il divieto di accesso ai centri storici limita la libertà costituzionale di circolazione. Anche l'obbligo di casco, l'obbligo del casco è stato in tutti i paesi un problema giuridico. Perché io che sono naturalmente libero non posso girare con la mia moto senza il casco che mi rovina la messa in piega dei capelli? Parlo di in astratto naturalmente. Perché? E voi capite che rispondere a questa domanda vuol dire incominciare a riflettere sul senso dello Stato. Cos'è che giustifica lo Stato di introdurre una norma per cui la gente non può andare in giro a cappelli al vento? La risposta è banale: se tu ti schianti, poi tocca all'ospedale rimettere in piedi i pezzi, e questo è un costo sociale. Ma vedete che questo è un discorso che non è del tutto digeribile, perché tu potresti fare una legge che dice chi guida senza casco e si schianta viene lasciato marcire lì. A questo punto io posso guidare senza casco, non porto conseguenze alla società. C'è dietro un ragionamento utilitaristico che è difficile da coniugare con quello che è una pretesa di fare il cavolo che voglio. E sono tensioni che si creano su esigenze diverse. Però i diritti della prima generazione sono costruiti su un'ideologia. Per esempio, è l'ideologia che porta negli Stati Uniti a ritenere che l'Obamacare sia un'invasione della libertà naturale degli uomini. Tu mi costringi a fare un'assicurazione sanitaria. Noi tutti abbiamo un'assicurazione sanitaria, la paghiamo. E siamo costretti ad averla, non è una scelta libera. Noi paghiamo comunque un qualcosa dei nostri introiti per coprire il servizio sanitario. E vedremo che questo appartiene a un'altra generazione di diritti. In America è considerato un limite alla libertà personale, da molti, infatti. Trump ha detto io la voglio eliminare, anche se ha detto ma no, non la voglio eliminare, la voglio migliorare. E la libertà di portare armi, che è la tipica libertà un po' mal capita in America, è scritta in un emendamento della Costituzione ed è considerato un diritto fondamentale, per cui io posso girare armato perché me lo garantisce la Costituzione. Perché? Vedete, perché lì, memori di che cos'era il Far West, memori anche dell'importanza della difesa popolare, no? Della Guardia Nazionale, che è un'altra istituzione americana, si è rimasti legati all'idea che l'uomo ha il diritto di difendersi, proprio ha il diritto di difendersi dall'altro uomo, non è che ha delegato tutto allo Stato. Da noi l'idea è che la difesa nostra è delegata allo Stato. Certo, se uno arriva in casa e mi minaccia con la pistola, io posso tirargli il ferro da stiro e ucciderlo, legittima difesa. Ma siamo ai margini dell'aggressione in atto, non all'idea che io posso girare con la pistola qua dicendo visto mai che qualcuno mi minacci. Se poi leggeste la legislazione americana sulla legittima difesa, che è tutta basata sulla legislazione degli Stati, fa accapponare la pelle. Infatti intanto succedono delle cose che sono particolarmente impressionanti. È un problema di rivendicazione dei diritti e di ideologie che stanno dietro alla rivendicazione dei diritti. Quanto cowboy c'è nell'ideologia americana dei diritti? Un bel po'. Anche il fatto di avere un giudice che non è un tecnico, ma è eletto dal popolo, fa parte di un'ideologia dei cowboy, no? Si vede nei vecchi film western, quando il piccolo villaggio che forma eleggono lo sceriffo, che non è sempre il più buono, no? Anzi. C'è una cultura dietro ai diritti, c'è una cultura, una rivendicazione, un contenuto dei diritti e poi c'è un ordinamento che a quei diritti dà gambe giuridiche, perché senza quelle gambe giuridiche i diritti non esisterebbero. Noi abbiamo una Costituzione che inizia con le libertà negative, ma l'articolo 13, libertà personale, dice che può essere limitato solo nei casi e modi stabiliti dalla legge e su mandato del giudice. E su quello confluiscono il codice penale e il codice di procedura penale. Senza quei corpi normativi il nostro diritto sarebbe un diritto teorico, lo potremmo esportare al terzo mondo. E invece nel primo mondo tutto questo ha basi giuridiche estesissime nel nostro ordinamento. La seconda generazione di diritti è una cosa che si sviluppa con rivendicazioni sociali. Diciamo che mentre i diritti liberali trovano la loro origine storica nella Rivoluzione francese e poi nella Restaurazione, i diritti sociali trovano forse la loro rivendicazione nella Rivoluzione europea del 1848. Succede un 48. Parigi che si infiamma con la nuova rivoluzione e arrivano grandi masse di popolo, non so più i borghesi a fare la rivoluzione, ma il popolo incavolato, e lo slogan è fatto di due parole: lavoro suffragio universale. È l'idea di bussare alla porta del potere dicendo: dateci il suffragio universale, perché solo attraverso il suffragio universale noi possiamo garantire la tutela del lavoro. Il mondo liberale era basato sul suffragio censitario, per cui su una restrizione della rappresentanza. Il diritto di voto non era considerato un diritto, il diritto di voto era considerato un privilegio. Per noi può sembrare sorprendente e terrificante questa cosa, ma perfino negli Stati Uniti, usciti dalla rivoluzione antibritannica, il diritto di voto era formalmente riconosciuto a tutti, uguaglianza, ma di fatto non esercitabile se non alcune condizioni, e le condizioni almeno inizialmente erano fortemente censitarie. Solo i proprietari hanno il privilegio di votare, perché sono gli unici che hanno interessi a difendere il suolo patrio, e loro prendete la patria e la dividete in proprietà private, che cosa resta? Nulla. I beni pubblici, qualche bosco della comunità di valle, ma è comunque privato, e di conseguenza solo coloro che hanno accesso alla proprietà hanno accesso all'azionariato dello Stato e votano nell'assemblea dei soci dello Stato. E questa è un'immagine che è per noi lontanissima, ma allora comunissima. Nessuno contestava questa immagine, neanche il pensiero cattolico e contestava questa cosa, anzi l'idea dei piccoli proprietari come azionisti dello Stato viene proprio da un pensatore, da un costituzionalista cattolico, ed era un pensiero che aveva una sua forza persuasiva. È per questo che coloro che non avevano proprietà ed erano esclusi dal voto e dalla rappresentanza, proprio per non minacciare l'assetto della proprietà, cioè l'ordine sociale dato, la libertà negativa dice allo Stato: tu non ti devi occupare di trasformare l'assetto sociale, questo è dato, tu lo devi difendere. Per cui se ci sono i sovversivi che vogliono sovvertire l'ordine sociale, tu ci devi mandare la cavalleria contro, no? Pensare tu di avere delle linee di azione per diminuire le distanze sociali. Questa è una missione tipica dello Stato sociale, dei diritti sociali, che sono diritti di seconda generazione e sono concepiti come libertà di, non libertà da, ma libertà di, e sono le libertà legate per esempio all'istruzione, alla salute, a una serie di prestazioni che sono prestazioni rivendicate allo Stato, e sono prestazioni che sono tipiche dello Stato sociale, sono quelle che poi entrano nella nostra cultura e nel nostro diritto. Se noi scorriamo la Costituzione ne troviamo la traccia evidente. Costituzione italiana. Abbiamo quella del Senato. Incomincia con l'articolo 13, la libertà personale, il 14 il domicilio, il 15 la corrispondenza, il 16 la circolazione, eccetera eccetera eccetera, il 21 manifestazione del pensiero, e poi andiamo avanti, rapporti etico, famiglia, agevola con misure economiche la formazione delle famiglie eccetera, maternità e infanzia, tutela della salute 32, l'arte e le scienze sono libere. Libertà negativa è quella che mi protegge, ma è anche la libertà sociale di avere una garanzia di istituzione di scuole statali, di un servizio pubblico educativo. Il 34 parla della scuola e dell'istruzione, il 35 parla della tutela del lavoro, il 36 parla del salario, la donna lavoratrice, l'inabile al lavoro, l'organizzazione sindacale. Capite? E poi arriviamo al diritto di sciopero e appena a questo punto alle libertà economiche individuali. Capite? È costruita la nostra Costituzione un po' sulla stregua dello sviluppo dei diritti. Uffa. La prima parte sono i diritti negativi, la seconda parte i diritti sociali. E c'è il diritto al caffè, che dovrebbe essere collocato dentro.